Buongiorno a tutti, è una grande emozione essere qui. E se un artigiano fosse sicuro di sognare ogni notte, per 12 ore, di essere un re, credo che sarebbe altrettanto felice che un re che sognasse ogni notte, per 12 ore, di essere un artigiano. Non so quanti di voi preferirebbero essere un re o un artigiano la notte o il giorno, ma questa citazione del filosofo Pascal ci mette subito davanti a una questione cruciale, che il sogno occupa metà della nostra vita. Oggi forse un po' meno della metà, perché siamo una società che è sempre più insonne. Abbandonarci al sonno è diventato sempre più difficile. Non c'è tempo per dormire, ma anche non si riesce più a dormire. Per alcuni il sonno è una perdita di tempo e per altri è un problema. Oggi faremo un omaggio al sonno e alla sua importanza perché è nel sonno che sogniamo e quindi vedremo come i sogni possono giocare un ruolo importantissimo non solo nella vita delle persone ma anche nelle società. Anche se occupano quasi metà della vita, in realtà del sonno e dei sogni nella nostra società se ne parla abbastanza poco. Siamo abituati a raccontare chi siamo di giorno, quello che facciamo, le nostre biografie diurne, ma come dormiamo e cosa sogniamo la notte sono delle biografie notturne che sono spesso nascoste. E anche la vita onirica delle persone che sono a noi vicine è spesso sconosciuta. La notte è stata per molto tempo anche considerata una parentesi nella vita sociale. E questa è forse una delle spiegazioni del fatto che nelle scienze sociali sono molto più numerose le ricerche sulla società di giorno, sulla dimensione diurna della vita sociale, che di quella notturna. Roger Bastide, che è un sociologo, diceva che la sociologia si interessa solo all'uomo sveglio, come se l'uomo che dorme fosse un uomo morto. E il filosofo Lichtenberg, alla fine del Settecento, con questo aforisma ci dice tutta la nostra storia è unicamente degli esseri svegli. Nessuno ha ancora pensato in una storia degli esseri che dormono. Non so quanti di voi si ricordano i sogni, quanti li raccontano e quanti si sentono influenzati nella loro vita quotidiana dai sogni che hanno fatto. Quello che è sicuro è che il sogno è un'esperienza universale che è intrinseca all'essere umano. E anche tutti coloro che dicono no, ma io non mi ricordo mai sogno, non sogno, ecco, le neuroscienze ci hanno dimostrato che tutti sogniamo in alcune fasi del sonno, anche quelli che non si ricordano mai i loro sogni. Ma che cosa sono i sogni? Da dove vengono? Perché sogniamo? E qual è la relazione tra la conoscenza notturna e diurna? Io come antropologa mi sono interessata ai sogni in diverse società e quello che ho potuto osservare è che le risposte a queste domande sono molto diverse e che a seconda delle risposte che diamo, il sogno agisce in modo diverso. Il sogno sfugge a una definizione univoca. Il sogno continua a interrogarci, a destabilizzare le nostre certezze, a sorprenderci anche e a influenzarci. Oggi quindi faremo una ginnastica dei punti di vista, questa è l'antropologia, spinge a fare questo, a spostarci i nostri punti di vista. Faremo tremare le dicotomie, prima tra tutte quelle tra sogno e realtà. Perché la separazione che è stata elaborata nel contesto occidentale tra il sogno come un'esperienza interna e soggettiva e lo stato di veglia come un'esperienza oggettiva, esterna e che è l'unica forma di realtà che è riconosciuta collettivamente, è una separazione che non può essere considerata universale, neanche un'assunta a priori, perché vi sono molte società dove i sogni rappresentano un'altra forma di realtà e in cui l'esperienza onirica interagisce costantemente con quella della veglia. Vi sono società che hanno chiuso la porta tra il sogno e il sonno e società dove è rimasta aperta. Del resto, come diceva anche l'antropologo De Martino, la categoria stessa di realtà non può essere considerata un concetto tranquillamente posseduto dalla mente, cioè al riparo di ogni contraddizione. In uno stesso contesto, il punto di vista di un bambino, di un adulto, di una donna, di un uomo, di uno scienziato, di uno sciamano, producono delle visioni della realtà diverse. E quindi oggi parleremo del sogno e della realtà, del sonno e della veglia, non tanto in termini di opposizione, ma in termini di interazione. E come i sogni partecipano alla costruzione della soggettività, non solo, ma anche delle realtà sociali. Vedremo anche come fluida è la frontiera tra il sogno come esperienza privata, interna e individuale, e il sogno come esperienza collettiva. Perché vedremo come alcuni avvenimenti storici, sociali e politici entrano nei nostri sogni e creano dei sogni comuni, una trama onirica condivisa. L'analisi del sogno da un punto di vista antropologico implica anche la necessità di riflettere alle categorie del tempo, perché nella nostra società siamo forse più abituati a immaginare il sogno come un'esperienza legata al passato, o a un passato lontano, o ai residui del giorno precedente. E invece in molte società il sogno è un'anticipazione del futuro, quindi è rivolto verso la dimensione futura. Con il verbo sognare si possono alludere a esperienze diverse, più o meno in stato di veglia, esperienze allucinatorie, ma oggi parleremo soprattutto dei sogni che avvengono durante il sonno. E quindi per conoscere i sogni bisogna anche conoscere il sonno, perché come si dorme e dove si dorme influenza sul tipo di sogni che si fanno. Anche dormire è un'attività universale, tutti dormiamo, ma non è un'attività naturale e neurofisiologica uguale per tutti, perché anche il sonno è profondamente influenzato dalla società, dal luogo e dal come si dorme. Negli anni 30 l'antropologo Marcel Mauss parlava di tecniche del sonno e ci diceva che si possono distinguere delle società che non hanno niente per dormire e società che si avvalgono di strumenti. Società dove per dormire ci si mette tutti in cerchio intorno a un fuoco, società dove si dorme in piedi, sospesi su una maca. E lui diceva, ecco una molteplicità di pratiche che sono al tempo stesso tecniche del corpo e che hanno effetti biologici. Effettivamente dormire e sognare su una maca in mezzo alla foresta amazzonica non è lo stesso che sognare in una stanza con la TV accesa, in una grande città o in una camera di ospedale. Quindi luoghi e sonni diversi producono dei sogni diversi. Anche sul sonno bisogna mettere un po' in discussione alcuni stereotipi. Per esempio, nella nostra società, se pensiamo al sonno, pensiamo soprattutto a un'attività molto privata, molto intima. Si dorme nella stanza da letto, che è proprio l'emblema del luogo intimo della casa. Ma anche questo è anche nella nostra società, in realtà, questa individualizzazione del sonno è arrivata non da subito, è il frutto di un processo storico. Nel Medioevo, per esempio, si ricevevano anche gli ospiti nelle stanze con i letti, e anche nella società contadina il sonno collettivo era una pratica condivisa. Molte sono le società ancora oggi dove, anzi, molte più di quelle dove il sonno, piuttosto che quelle dove il sonno è individuale, in cui il sonno è ancora una pratica collettiva. Ad esempio, l'antropologo Lohmann, che ha lavorato con Papa Nuova Guinea, descrive la sua sorpresa quando, arrivato presso gli Asabano, loro si sono scusati subito di non aver dormito con lui, perché una delle prime cose di fronte a un ospite è proprio di dormire insieme, perché la notte è un momento pericoloso e quindi non si lascia la persona da sola nel suo sonno. E sono moltissime le società dove il sonno è una pratica collettiva, proprio perché nel sonno è una temporalità in cui siamo forse più fragili, è una temporalità in cui bisogna stare vicini. E nelle società in cui si dorme insieme, in cui il sonno è collettivo, anche raccontarsi i sogni è una pratica più condivisa. Per cercare di fare un po' di concretizzare alcune delle idee che vi ho anticipato, faremo un viaggio attraverso i sogni di paesi diversi, che ritraccia un po' la mia esperienza di antropologa, che è iniziata sulle Ande peruviane ed è continuata in Spagna, poi in Italia e oggi a Marsiglia. Ho cominciato a interessarmi ai sogni in Perù, sulle Ande. Ho vissuto quasi 3 anni nelle comunità andine, a 3.000 metri, nella regione di Ayacucho, che è le Ande centrali. In questo festival ci si chiede da dove nascono le idee. Beh, qui l'idea è nata proprio nel posto che ha portato l'idea. Io sono arrivata per fare la mia ricerca di dottorato su tutto un altro tema e poi di fatto mi sono trovata davanti al sogno che non pensavo che sarebbe diventato il soggetto della mia ricerca. Vivendo nelle famiglie, con per esempio la famiglia di mamma Damasina, con cui ho abitato per molto tempo, la prima azione quotidiana era svegliarsi e raccontarsi i propri sogni. E potevo osservare come, a seconda di quello che si sognava la notte, le persone erano influenzate nel loro agire quotidiano. Sulle Ande la memoria onirica è sviluppatissima, perché raccontarsi i sogni è la prima esperienza quotidiana, che non solo tra la famiglia ma anche tra i vicini, quando si incontrano, sono tutti villaggi dove gli abitanti sono soprattutto pastori e agricoltori, quando ci si incontra sulla montagna la prima cosa che ci si chiede è che cosa hai sognato stanotte. E quando si stupivano molto, quando io all'inizio dicevo che non mi ricordavo tanto i sogni, mi hanno detto subito che era meglio non dirlo troppo in giro, perché chi non si ricorda i sogni non è tanto intelligente. Quindi ho capito che quella dimensione lì era davvero importante in questa società. I sogni nel contesto andino, per gli abitanti Quechua, hanno diverse origini. Ci sono i sogni che vengono da dentro, che sono legati ai pensieri, che sono legati a quello che abbiamo fatto il giorno prima, anche se abbiamo troppo mangiato, troppo bevuto, e sono i sogni non troppo importanti. E poi invece ci sono i sogni che vengono da fuori. Sono i sogni che arrivano senza nessun legame col giorno precedente, e che sono quei sogni che sono delle visite di qualcos'altro, a volte degli anime dei morti, a volte delle divinità, a volte dei luoghi che si manifestano. L'antropologo Descolà parla dei sogni come una comunità di linguaggio, ed è proprio così che ho potuto osservare sulle Ande: i sogni sono il luogo dove possiamo comunicare, l'unico luogo dove possiamo comunicare con i morti e con le divinità. Il sogno quindi non è un messaggio interpretato in chiave psicologica, ma porta all'azione. A seconda di cosa sogno, io so che posso fare delle cose, ma c'è anche un uso sociale di questi sogni. E quindi se io devo partire e sogno, per esempio, pecore, so che è meglio che non faccio quel viaggio, perché sarà un viaggio pericoloso. E questo mio sogno giustifica anche la mia presa di decisione di fronte alla collettività. Quindi si può parlare di un uso sociale dei sogni, perché hanno un ruolo proprio nelle dinamiche, nelle relazioni sociali. Mi sono avvicinata soprattutto ai sogni delle donne. Faccio un po' di sognatrici che così diamo. Anche perché in queste comunità, io stessa come donna, era più facile per me avvicinarmi ai sogni di queste donne che vivono sulle montagne e che hanno un rapporto molto, molto privilegiato con i loro sogni. C'è un codice di interpretazione onirica condiviso, dove per esempio quando sogni un militare è perché ti arrabbierai, quando uno sogna toro è vento. Lo stesso se sogni cavallo o pecora: sognare frutta è perché ti ammalerai lo stomaco o perché rimarrai incinta. Ci sono dei sogni interpretati per il meccanismo dell'inversione o per le analogie. Se sogni radio, riceverai una cattiva notizia. E qui si può già osservare come c'è una trasformazione storica anche dei simboli onirici. Queste comunità, poi vi racconterò, sono state l'epicentro anche di una guerra negli anni 80 e 90 tra Sendero Luminoso e l'esercito peruviano. Una guerra che ha portato a 70.000 morti, la più parte campesinos, quechua, di queste regioni. E proprio negli anni della guerra la radio si diffondeva nelle comunità andine. E quindi oggi, quando si sogna la radio, è perché porta una brutta notizia. Il sogno è anche descritto come un'anima, un'esperienza dell'anima che esce dal corpo. E così, per esempio, Damasina mi spiegava che quando si era ammalata, la sua anima è uscita e è arrivata fino alla città di Ayacucho, che sono 8 ore di bus, per avvisare sua figlia, che era in città, e dirle che lei stava male. E infatti, a quell'epoca non c'era ancora il telefono, l'elettricità è arrivata nel 2011, ed ecco che quindi questo sogno ha spinto effettivamente la figlia dopo qualche giorno a arrivare alla comunità. Questo è come Damasina me lo ha raccontato. Ma anche se i sogni sono descritti come esperienze dell'anima, dell'anima, perché la concezione quechua dell'anima, sebbene le comunità si definiscano come cattoliche, dopo secoli di evangelizzazione, in realtà il concetto di anima è molto più, non è l'anima cristiana che esce dal corpo dopo la morte. L'anima è un principio vitale che entra e esce dal corpo in varie circostanze, appunto col sogno. Ma il sogno è anche un'esperienza del corpo, è vissuta con i corpi. Moltissime donne, quando mi raccontavano i sogni, mi raccontavano anche, si toccavano i punti del corpo che ad esempio erano stati o guariti o si erano ammalati in sogno. Nel mio sogno l'Apu, che è la divinità della montagna, in questi villaggi dove la montagna è così centrale nella vita delle persone, la montagna spesso si fa sognare in varie forme: un condor, oppure un toro, oppure un uomo ben vestito col cappello che assomiglia molto ai gringo spagnoli che hanno i colonizzatori. L'Apu mi ha dato una medicina, Era un signore molto alto, era gringo. È entrato e mi ha dato delle cosine rosse, delle pastiglie. Con questo guarirai. Così mi ha regalato le pastiglie e ora io sto bene, con un alito buono. In queste comunità non ci sono dottori, non c'è l'ospedale, il primo ospedale è alla città, che è appunto 8 ore di bus, e quindi i sogni, anche in questo caso, rappresentano come una sorta di autocura anche per le persone. I sogni si curano con i sogni, e questo si ritrova in tantissime tradizioni amerindie, ma anche in Asia e in Africa. Il sogno quindi è un'esperienza che coinvolge tutte le facoltà percettive, non è solo una visione. Il sogno entra nei corpi e lascia delle tracce. Vi dicevo prima come alcuni eventi storici e sociali entrano nei sogni e portano a fare dei sogni condivisi, dei sogni comuni. La guerra tra Sendero Luminoso e l'esercito, negli anni 80 e 90, è un esempio paradigmatico di come improvvisamente delle comunità dove appunto si sognava la montagna, dove si facevano altri sogni, ecco che improvvisamente la guerra è entrata nei sogni di tutte le persone. La storica Charlotte Berard, che per me è stata una grande ispirazione, una storica che durante la Germania nazista ha cominciato a raccogliere i sogni che venivano fatti nel Terzo Reich, sogni dove le persone ad esempio smettevano e cominciavano a sognare dei microfoni che li sorvegliavano, nel sogno parlavano delle lingue diverse per non farsi capire, addirittura una persona aveva cominciato a sognare solo delle forme geometriche perché aveva paura di essere spiata anche nel sogno. E quindi Charlotte Berard ci parla di sogni come delle testimonianze notturne di un'epoca storica, i sogni politici. E anche nel contesto andino ho potuto vedere come la dimensione della guerra è entrata nei sogni, creando proprio dei sogni che ci parlano di una storia, che è la storia della guerra civile. Ma i sogni hanno anche anticipato la guerra. Prima che arrivassero, la gente ha cominciato già a sognarla. È successo come nel mio sogno. Nel mio sogno venivano molte persone e ci uccidevano. Era tutta una guerra. Prima che succedesse, l'avevo già sognato. Nei miei sogni ci colpivano, ci picchiavano, ci facevano salire sulle montagne. Così, come avevo sognato, hanno portato via il mio sposo. Da una parte premonizioni che indicano in generale un pericolo che sta per arrivare, ma anche premonizioni che sono raccontate perché hanno cambiato il corso della storia. Ovvero nella comunità dove io ero, per esempio Olivia, era una bambina in quell'epoca, era considerata l'antenna onirica non solo della sua famiglia ma anche dai vicini. Quando lei sognava che sarebbe arrivato l'esercito nel villaggio, tutti andavano a nascondersi sulla montagna. E molte persone raccontano i suoi sogni come qualcosa che li ha salvato anche dalla vita. Quando chiedevo quando si sognava durante la guerra, lì c'è come una sorta di buco nella memoria, perché le persone dicono che tutti quegli anni era come un'allucinazione collettiva. Ero come in un sogno. Durante tutto questo tempo sono stata come addormentata, quasi dal 92 fino al 98, come se fossi addormentata in un incubo. Bisogna anche sapere che la guerra è soprattutto avvenuta di notte, perché sia l'esercito che il Sendero Luminoso arrivavano nei villaggi la notte per sorprendere le persone nel sonno. E quindi tutti i comuneros di notte andavano sulla montagna a nascondersi. E quindi c'è questo stato allucinatorio dove non si sapeva più se era un sogno, se si era svegli, si dormiva sulla montagna. E i posti anche della montagna dove sono avvenuti i massacri e le uccisioni, oggi sono diventati dei posti dove addormentarsi, se per caso uno va a pascolare gli animali si addormenta in quel posto, ecco che riceverà dei brutti sogni, come se il luogo stesso, portatore di memorie, si fa sognare. Ogni volta che vado in quel posto sogno militari che stanno sdraiati o che stanno camminando o sparando. È un luogo brutto, ti rivela nella forma di un militare. I sogni dopo la guerra sono considerati anche dalla lettura appunto psicologica e psichiatrica, un sintomo del post-traumatic stress disorder, che è una categoria medica creata dalla psichiatria americana proprio durante la guerra in Vietnam, per mostrare come appunto tra le varie conseguenze di un trauma come quello di un collettivo della guerra, i sogni dove questo trauma si ripete è proprio uno degli esempi della stress traumatic disorder. E sicuramente anche nel contesto andino, dopo la guerra non finisce quando finisce ufficialmente, cioè nel 92, le persone hanno continuato a sognare la guerra. Però, in questo senso, il come si interpreta il sogno fa sì che il sogno agisce in modo diverso. Per le persone non bastava dire no, questo è un incubo, non è vero, è solo un sogno, perché per i comuneros quechua il sogno è una realtà. E quei sogni erano veramente delle visite delle anime dei morti, ad esempio, che o volevano vendicarsi o chiedevano una giustizia. E quindi l'unico modo per superare quegli incubi non era solo considerarli non veri, ma attivare delle strategie di pacificazione proprio con le anime dei morti, perché sono loro che arrivano in sogno. Sognavo tutte le notti mia figlia, mi seguiva. Non lasciarmi, mamma, non abbandonarmi. Perché mi lasci in questo posto? A volte sogno che hanno incontrato il suo corpo. Mia madre dice che starà penando. Sogno sempre mio figlio. Una volta mi ha detto che stava in un campo e che era difficile che lo avrei incontrato. Mi ha lasciato un poco di mais e se n'è andato. Un elemento che accomuna i sogni del dopoguerra sono l'ossessione per i corpi dei parenti scomparsi. Da un giorno con l'altro nelle comunità sono spariti mariti, figli, mogli. E questa impossibilità di celebrare il lutto perché non c'erano i corpi, non si poteva neanche sapere se veramente il familiare era morto, ha creato una tremenda angoscia nelle persone che non riuscivano quindi a elaborare il lutto. Ed ecco che i desaparecidos spesso tornavano in sogno proprio indicando dove si trovava il loro corpo. Sogno spesso mio figlio. Una volta mi ha detto che era venuto dal fiume al giardino perché aveva molta fame. Per questo penso che forse l'hanno scaraventato nel fiume. L'altro giorno l'ho sognato che stava vivendo nei pressi della base di Totoral. Il 4 agosto 1985, dopo un sogno, Eugenio andò a cercare suo figlio nei dintorni della base militare e incontrò il cadavere di Oscar in un burrone. In alcuni casi i desaparecidos danno indizi precisi e le persone raccontano che grazie a questi sogni addirittura hanno ritrovato i corpi. In molti casi non sono stati ritrovati i corpi, ma questo viaggio per andare a cercare il corpo ha rappresentato una prima fase di elaborazione del lutto. Inizialmente questi sogni erano molto presenti tutto il tempo, i parenti si manifestavano quasi anche accusando i vivi di dimenticarli. E poi invece col corso degli anni sono diventati sempre diversi, perché se l'iconografia dei desaparecidos è rimasta uguale, addirittura i vivi invecchiano, i familiari sono invecchiati, ma invece il parente scomparso si manifesta proprio la stessa faccia, lo stesso vestito addirittura del giorno della scomparsa, eppure cambia grazie a questa comunità di linguaggio che il sogno permette, cambia la relazione con lui. Sogno sempre mio figlio, mi dice che sta tornando dal suo lavoro, prima era sempre triste, ora lo sogno allegro, dice che sta ridendo parecchio. Sogno spesso mio figlio, mi dice di dimenticarlo e che anche lui mi dimenticherà. Lo sogno sempre mio marito, a volte quando cammino lo incontro, parliamo, sogno uguale a come stavamo prima. Lui chiede notizie dei suoi figli, a volte nei miei sogni dormiamo insieme, a volte gli chiedo dove si trova e non lo lascio andare via, ma lui mi dice, aspetta, ritornerò, lo sogno così. Questi sogni quindi hanno accompagnato, quindi sicuramente sono sintomi del trauma, ma anche di come in realtà hanno accompagnato le persone proprio a elaborare il trauma della guerra collettivamente. Dopo 20 anni dalla fine del conflitto armato è iniziato in Perù grazie alle ricerche della Commissione della Verità e Riconciliazione, che è stata una commissione che ha fatto luce su questa guerra, di cui all'inizio non si parlava molto in Perù, anche perché chi è morto è un Perù che non conta, soprattutto campesino, Quechua, nelle montagne. E quindi hanno cominciato un processo di esumazione delle fosse comuni. Dopo 20 anni dal conflitto armato, i morti e i desaparecidos sono ricominciato a apparire molto spesso nei sogni dei vivi. Io ho partecipato a molte esumazioni e quindi all'apparire di questi sogni. In una esumazione a Putka c'era Pablo che stava cercando il suo padre e sua madre che dovevano trovarsi nella fossa che l'equipe medico-legale che arrivava da Lima stava aprendo. Pablo cercava i suoi genitori e per i primi 2 giorni sono apparsi dei corpi, ma non quelli dei suoi genitori. La terza notte Pablo ha fatto un sogno e ha sognato sua madre che gli diceva, era arrabbiata, gli diceva mi stai calpestando, sono qui in un angolo, e gli indicava un luogo che non era proprio quello dove la fossa si trovava, ma dall'altra parte, vicino sempre in quel luogo. E Pablo ha raccontato questo sogno all'equipe degli archeologi che stavano scavando. E l'equipe medico-legale gli ha spiegato che loro per spostare anche lo spazio dello scavo dovevano basarsi su un protocollo di prove che spesso erano le testimonianze di quelli che avevano assistito i vivi al massacro e il sogno non rappresentava una prova. Ecco un esempio concreto di visioni diverse del sogno. I membri dell'equipe medico-legale venivano da Lima, dalla capitale, spesso avevano portatori di una visione del sogno più legata alla psicologia e il sogno di Pablo era un sogno che veniva da dentro. Sintomo del trauma che stava vivendo per l'esumazione. E invece per Pablo quel è un sogno che veniva da fuori, era sua madre che gli stava indicando dove si trovava la fossa. E queste due visioni purtroppo in quel momento non hanno potuto comunicare, perché non è stato scavato lì. Per il campesino Schechua invece i sogni partecipano alla costruzione della realtà e della verità. E non a caso alla Commissione della Verità e Riconciliazione sono stati raccontati molti sogni in cui le persone raccontavano il sogno per raccontare anche un fatto che rappresentava per loro la verità. L'esperienza in Perù mi ha fatto trovare quindi che il sogno era questa dimensione che aveva un ruolo sociale. E, ho cominciato a chiedermi però com'era il sogno anche nelle nostre di società. Perché molti antropologi hanno studiato soprattutto il sogno nelle società appunto dette non occidentali, esotiche, e anche il campesino Schechua mi dicevano sì, ma da te, in Italia, cosa fate con i vostri sogni, come li interpretate? Ed erano molto stupiti quando dicevano no, io effettivamente non ho un codice di interpretazione dei sogni. E quindi mi cominciato a chiedermi come anche nella società più vicina alla mia i sogni potessero giocare un ruolo nella vita delle persone, anche al di là delle teorie ufficiali. E quindi ho deciso di continuare le mie ricerche in Europa, prima tra tutti la Spagna, perché mentre continuavano a essere aperte le fosse comuni della guerra civile in Perù, anche in Spagna nel 2010 hanno cominciato ad aprire le fosse della guerra civile spagnola. E quindi, dopo anni, dopo la caduta del franchismo e la transizione, dove comunque della guerra non si doveva parlare, inizia un fenomeno in Spagna di memoria storica, e quindi le fosse dove erano sepolti i repubblicani vengono aperte. E quello che volevo poter cercare di comprendere è se anche in questo caso un fenomeno così di impatto così grande come quello delle esumazioni anche in Spagna poteva avere un impatto sui sogni delle persone. E quindi ho accompagnato diverse famiglie nelle opere di esumazioni. Quando cominciavo a chiedere i sogni in Spagna, certo mi sono trovata tutta di fronte a un altro modo di rispondere, perché se in Perù era totalmente normale che io chiedessi dei sogni degli altri e le persone non avevano nessuna pudore a raccontarli perché i sogni hanno un ruolo sociale, in Spagna le persone erano molto stupite che io chiedessi di raccontarmi un sogno. Loro fra l'altro volevano raccontarmi la storia, la verità, dopo anni che questa era stata silenziata anche durante la transizione. Ma poi, stando vicino alle famiglie e conoscendo sempre di più le persone, poco a poco dei sogni hanno cominciato a emergere, ma non solo dei sogni fatti dai parenti che andavano nelle esumazioni, che spesso erano i nipoti, che non avevano neanche conosciuto i nonni che si trovavano nelle fosse, ma sogni che si sono conservati nella memoria delle famiglie e che quindi mi venivano raccontati addirittura dei sogni fatti durante l'epoca della guerra civile. Quindi c'era come un po' una contraddizione, da una parte no, quei sogni non sono importanti, e poi al tempo stesso i sogni che mi venivano addirittura raccontati che si erano trasmessi in due generazioni. Questo per esempio è un sogno che mi ha raccontato dalla nipote e che era il sogno che aveva sua madre ricevuto perché sua nonna, che era stata fucilata da un falangista, ha denunciato in sogno l'uccisore. In sogno vedo mia madre, lei mi ha detto guarda qui figlia mia, e le indicava un buco nella fronte, il buco dove le avevano sparato. Lei mi ha detto figlia mia guarda, è quello scellerato che vive nella strada Bodegon, è lui che mi ha dato il colpo di grazia. Come nel contesto peruviano, nei villaggi dell'Estremadura, dove si è svolta la mia ricerca, molti sogni hanno rappresentato denunce, regolamenti di conti, richieste di perdono. Anche qui i morti sono tornati per parlare ai vivi, a volte per denunciare o anche per accompagnarli, come il caso di Maria, che ha perso suo marito nel 1936, e suo marito è tornato in sogno per vedere suo figlio che è nato, il giorno in cui è nato. Anche questo qua è il sogno che mi ha raccontato dalla figlia di Maria. Una notte mia madre sognò che lui era tornato. Mi ha detto, so che l'ho sognato, ma era così reale che ho pensato che era avvenuto davvero. Pensa, era la notte in cui è nato Amable. Lui è arrivato, ha spostato la tenda, ha visto la culla del bambino e poi si è girato e se n'è andato. Se io fossi una persona un po' così, che crede a queste cose, direi che è venuto davvero. Anche in Spagna sono soprattutto le donne che sembrano le portatrici di questa memoria transgenerazionale dei sogni. Anche qui non so se perché io in quanto donna mi sono più facilmente avvicinata alle donne, però di fatto questi sogni mi sono stati raccontati dalle donne. E anche in Estremadura, sebbene appunto nella discorso ufficiale i sogni vengono da dentro e comunque non sembrano tanto importanti, certe visioni oniriche mettono in discussione la distinzione tra sogno e realtà. I parenti scomparsi nei sogni sembrano così reali, così presenti, che la loro immagine sembra più di un ricordo. E quando un morto appare in sogno, questo sogno agisce nella persona. E poi, in realtà, anche in Estremadura, anche in Spagna, fino a metà del XX secolo, i racconti delle apparizioni dei morti erano una credenza condivisa. Come sottolinea lo storico francese Paul Veyne, che è esperto del pensiero antico, che si è posto la domanda: ma i greci credevano veramente nei loro miti? Ogni generazione cambia i programmi di verità in base a cui crediamo o non crediamo alle cose. E oggi i nipoti non ammettono più di credere nei fantasmi o nelle anime dei morti. Eppure la vitalità di alcune visioni oniriche, anche se non è collegata a delle credenze specifiche, apre uno spazio di sospensione dove il sogno agisce e mette in questione anche le persone. E come diceva Michel Desserteaux, la questione non è tanto affermare di credere o di non credere. Il credere è una pratica, non è un'affermazione. Io posso dire non credo ai miei sogni, ma se poi mi accorgo che in realtà a partire da quello che sogno o non sogno agisco o mi faccio influenzare, ecco che già quella è una forma di relazione col sogno, sebbene non è dichiarata come una credenza. E quindi in realtà ho visto come anche in Spagna i sogni hanno marcato la biografia onirica delle persone e anche le storie di giorno si sono intrecciate a quelle della notte. Addirittura dei nipoti che hanno conosciuto i loro nonni in sogno. Per esempio Jorge, che era un ragazzo che ha cominciato a partecipare all'esumazione, ha cominciato a sognare suo nonno, come la foto che aveva visto in famiglia, ma ha sognato suo nonno e mi ha detto: è come se avessi scoperto una relazione con mio nonno che non ho mai conosciuto proprio grazie ai sogni. Quindi anche al di là delle discorsi ufficiali sul sonno, anche in Spagna mi sono accorta che i sogni agiscono, ci sono, e ogni persona nel suo intimo ha molte relazioni. Anche in Italia, se pensiamo a quanto i sogni, le tradizioni popolari, il sogno è un luogo dove i morti e i santi parlano. De Martino ci ha raccontato tantissimi sogni dove sono questi santi che parlano. Il Pitre in Sicilia ha raccolto moltissime invocazioni usate per sognare. Bella madre dell'alto mare, a me in sogno mi dovete avvisare. Le porte d'oro, le chiavi d'argento, fatemi venire questo sogno in salvamento. Le mogli dei pescatori, quando loro partivano in mare, l'unico modo per avere notizie dei loro mariti lontani era proprio grazie ai sogni. Nella smorfia napoletana i sogni sono proprio la chiave di lettura per giocare al lotto. Questo è un sogno che ho raccolto l'anno scorso su un'isola, che è in Sicilia, l'isola di Stromboli, di questa donna che vive sotto il vulcano, che spesso sogna il vulcano e che ha fatto questo sogno.
Una volta ho sognato, siccome a me piace la campagna, sono sempre in campagna, no? Ho sognato sotto un tronco di ulivo, dentro c'era una fossa dentro l'ulivo, diciamo, no? Un buco. Ho sognato che in quel buco c'erano tre gattine con la gatta. La mattina mi sveglio e siccome questo ulivo è vicino casa, sono andata a vedere per curiosità. E non vado a trovare i gattini con la gatta là dentro. Guarda, chiamo mia figlia. E ho detto: Anna, me li giochi queste numere? E ho giocato i numeri dei gatti che ho sognato. E ho vinto. Sono usciti i numeri.
Dove li hai giocati?
A Libera, all'otto. All'otto.
Quindi hai giocato tre?
Sì, e me ne sono uscite due. Ho fatto un ambo. E con quei soldi ho dato da mangiare ai gattini. Vero?
Più circolare di così del sogno che agisce sulla realtà. Nel 2013 ho cominciato le mie ricerche, hanno continuato a Marsiglia, un porto, una città di porto, in un quartiere, i quartieri nord, che è un quartiere dove vivono moltissime persone che vengono da varie parti del Mediterraneo, soprattutto il Maghreb. E da una parte mi interessava vedere come anche lì per varie per molte delle culture originarie del Mediterraneo il sogno ha un ruolo molto importante. Ma anche mi interrogavo sul fenomeno della migrazione. Come anche il fenomeno della migrazione interagisce nei sogni, se e come interagisce nei sogni. Lavorare sui sogni, cercare i sogni in un quartiere urbano sembra più complesso, perché è più difficile andare un conto nei villaggi andini, in Estremadura, sotto un vulcano, nel Ginostra, ma andare in una periferia di una città sembrava molto più difficile accedere ai sogni. Eppure anche a Marsiglia, in realtà mi sono accorta come questi grandi palazzoni alla periferia, i sogni circolano proprio nello spazio collettivo. Adesso vi faccio vedere un video che è stato realizzato da Tuia Cherici, che è un'artista meravigliosa, una grande amica con cui lavoriamo da tanto tempo insieme, poi di cui vi parlerò, che ha realizzato questo video a partire dalle testimonianze di come circolano i sogni nei quartieri nord.
Jeudi à la télévision, monsieur, il t'explique la rêve. Ça veut dire que les gens, il a fait téléphone, il dit voilà, moi j'ai rêvé ça. Lui, il dit ben, c'est bon signe ou mauvais signe. Voilà, voilà, tu vas divorcer, tu vas se marier.
Mais moi,
tu vas...
moi je l'interprète comme ça parce que justement, avant, je m'intéressais beaucoup à l'interprétation des rêves.
Moi aussi,
le tarot de Marseille. Voilà, quand j'étais jeune fille, donc j'ai appris.
Est-ce qu'il y a des livres, par exemple, en Algérie liés à l'interprétation?
Maintenant, ils le font, les interprétations en Algérie, dans la bibliothèque, la bibliothèque, entre guillemets. Maintenant, ils vendent.
C'est qui interprète les rêves? La famille?
Oui, la famille. Moi, je raconte, on a un mam et je raconte à une gommeuse. Dans la mam, il y a la gommeuse et elle est du bled, c'est une personne âgée. C'est elle qui me raconte, je raconte les rêves, elle me les interprète.
Des fois même, tellement ça l'angoissait, les rêves, elle les faisait interpréter par un imam.
Ma culture est très présente. Et à la fois, ma culture française l'est aussi, et la psychanalyse quand j'étais en thérapie ou en malaise. Mais c'est vrai que je n'avais absolument pas le réflexe de parler de mes rêves, dans le sens où ça relevait quand même, de mon intimité, et malgré tout, chez le psy, on parle de ça, mais quelque chose d'inabordable, en tout cas d'ininterprétable par le psy. Il y avait aussi un rapport à la mère. Quand je racontais, je racontais pas à n'importe qui, je racontais à ma mère avec cette symbolique de celle qui te veut du bien. Quoi.
Elle me dit, tu vois, mamie, c'est pas pour regarder le rêve que j'ai fait. J'ai dit, oh, c'est parce que le subconscient, comme on appelle nous, il est toujours en train de mais il n'y a rien.
Et mes filles aussi, j'ai mes deux grandes filles. Elles ont des rêves prémonitoires aussi.
Je l'ai dit à ma mère, parce que la dernière fois, j'avais rêvé, justement.
Oui, mes filles, quand elles ont un rêve, elles m'appellent, elles me racontent. Il faut dire le bonheur, Inch'Allah. En arabe, il faut dire le khir, Inch'Allah. Je sais, c'est bien, vous me le racontez. Si c'est pas bien, vous allez le raconter aux toilettes.
Quand on se lève le matin, il ne faut pas raconter les rêves. Il faut plutôt les oublier ou ouvrir le robinet d'eau.
Et tirer la chasse.
Tout dépend, les rêves, on se les raconte parce que on se les raconte dans la journée, jamais le soir, parce que le soir c'est interdit, c'est pas bon de raconter les rêves.
Pourquoi?
Parce que c'est...
Et jamais raconte ses rêves, mon fils. Jamais, celui de 22 ans, jamais. Mon mari aussi, il n'a jamais de rêve.
Le moment où il m'a raconté ses rêves, ça se compte au bout des doigts. Vraiment, ou bien il ne me raconte pas, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il ne rêve pas.
Ce sont plutôt les femmes qui rêvent.
Ah, mais à mon avis, les hommes, quand ils rêvent, c'est des trucs de sexe, pas plus.
C'est vraiment une situation de huis clos familial entre femmes. Moi, c'est une histoire de femmes, là.
Sono convinta invece che tantissimo che anche gli uomini sognano, e sognano tanto, anzi, in questo caso anche qui però i sogni circolano tra le donne, soprattutto, di queste site. Tenete presente che questo è un po' sono grandi palazzoni, sono in questo caso la site Calliste, sono 9 palazzi con 753 appartamenti, e le donne si ritrovano soprattutto in primavera ed estate, seduti sotto il palazzo, e i sogni circolano, tanto che addirittura uno stesso sogno mi è stato raccontato da più persone della Cité, e addirittura c'è una sognatrice che è conosciuta da tutti, perché quando lei fa un sogno premonitore chiama al telefono e avvisa le persone, anche se purtroppo quello che mi diceva è che la più parte delle premonizioni erano spesso negative, quindi le persone temevano le sue chiamate. Anche nella tradizione di molte queste donne si affidavano, come alla interpretazione dei sogni, alla tradizione islamica, dove la dimensione esteriore del sogno è molto presente. Anche per l'Islam ci sono i sogni che vengono da fuori, ruya, inviati da Dio, dagli dèi, e quindi o dagli jinn, dagli spiriti, oppure i sogni che vengono anche qui da dentro. Un elemento che ho visto che ricorreva molto nelle biografie notturne di donne che anche vivono da 30 anni a Marsiglia, era quella di tornare sempre in sogno nel loro paese da dove venivano. Sognare Callisté? No. Io quando sogno sono quasi sempre au pays, cioè nel mio paese. Il luogo è il mio paese, Algeria in questo caso. Ci si crede qui, con delle persone di qui, ma il più spesso si è là. Io sogno spesso la casa dove sono cresciuto e mi sembra che sia cresciuta anche lei. È sempre la stessa casa. Io vivo la mia vita là dentro, è strano. Succede spesso, proprio l'altra notte ho sognato di essere a casa di mia nonna in Algeria. In realtà era la casa di mia nonna, ma si trovava a Marsiglia, con delle persone di là e di qui, che erano nella stessa casa. I sogni quindi si manifestano anche qui, nei sogni delle donne, e sembra quasi come quel ruolo di comunità di linguaggio che in Perù ha permesso di parlare con i parenti scomparsi, in questo caso sembra quasi garantire una continuità interiore con i luoghi rimasti dall'altro lato del Mediterraneo e anche con le persone, con i familiari rimasti di là. E anche questi sogni sembrano giocare un ruolo di elaborazione anche del processo della migrazione, perché proprio almeno in sogno si può tornare. Fra l'altro il filosofo Bachelard diceva che sognare la casa natale è un elemento, non so quanti di voi si ricordano i sogni, i luoghi dei sogni, e quanti sognano magari la casa, non tanto l'appartamento dove vivono oggi, ma la casa dove sono cresciuti. Perché sembra che, diceva Bachelard, si torna nel proprio passato, in quella casa del passato, per riposarsi la notte. Ma sicuramente per delle persone che hanno vissuto l'esperienza migratoria, anche come un esilio, che non possono più tornare a casa, ecco che quel ruolo, di quel sogno che almeno di notte si torna, permette una continuità con quell'altro sé che è rimasto lì. Ma i sogni dei giovani nati a Marsiglia sono anche invece molto ambientati nel quartiere, se sulle Ande si sogna la montagna, e invece i giovani sognano molto spesso il proprio loro quartiere. E anche si può conoscere quindi un territorio a partire da quello che le persone sognano. E per esempio i quartieri nord di Marsiglia, che sono conosciuti per il totale malfunzionamento e per delle situazioni molto precarie di vita, nei sogni dei giovani ci sono sempre l'ascensore che non funziona, l'autobus che non arriva, vivere a Callisté è molto difficile, c'erano i topi, e ogni volta che io sogno i topi, è ancora oggi, faccio sempre questo sogno, quando vedo il topo nel mio sogno succede qualcosa di brutto. Quindi anche qui i sogni sono dei sismografi, che non solo registrano gli avvenimenti storico-politici, ma anche proprio le condizioni socio-economiche di un territorio. Cioè ogni quartiere produce anche dei sogni collettivi diversi. Ma soprattutto molte donne dicevano di non sognare più tanto, perché dormivano male. E il sonno sempre di più si è manifestato come un problema per delle donne che per situazioni di vita precarie e anche questioni di case molto, molto precarie non riuscivano ad abbandonarsi al sonno, perché per dormire bisogna avere fiducia del luogo in cui dormiamo, dobbiamo poterci abbandonare, e in queste case dove la situazione sia sanitaria che la situazione di isolamento è molto precaria, ecco che le donne non riuscivano a dormire. Allora è nato sempre con Tuja Kerici, ma anche con il centro sociosanitario del territorio e soprattutto il centro del sonno dell'ospedale di Marsiglia, abbiamo cominciato una ricerca, azione, sul sonno in questi territori. E quindi abbiamo cominciato a cercare di raccontare le testimonianze notturne degli abitanti di queste site. Però è molto difficile parlare del sonno, perché anche lì si tocca una dimensione dell'intimo. E quindi la pratica artistica è stata fondamentale proprio per liberare un discorso su come dormiamo. E abbiamo costruito, grazie appunto a... spesso chiedevamo alle persone, a partire da delle maquette, dei disegni, di manipolare, di raccontare la loro notte manipolando come dormivano, ma da che lato, in quanti. E quindi era più facile anche arrivare nei dettagli di quelle che erano i modi in cui dormiamo, perché non abbiamo abitudine di parlare di come dormiamo. E quindi grazie a questa pratica artistica era più facile anche avvicinarsi alle notti. E Tuia ha creato poi degli alberi, dei veri e propri alberi del sonno, a partire proprio dalle biografie notturne delle persone, dove entrano i sogni. Una delle domande è come sognavi quando eri piccolo, come dormivano i tuoi genitori. Per esempio, nelle radici c'è appunto come dormiva la nostra famiglia, i nostri genitori, il nostro padre. E non so quanti di voi conoscono la propria storia del sonno, come dormivate da piccoli, come dormiva la vostra famiglia, cosa sognavate. Ed ecco che queste biografie notturne hanno cominciato a prendere spazio sempre di più, quindi le persone hanno cominciato a chiedere anche ai loro genitori come dormivano loro. E quindi abbiamo creato questi alberi del sonno che diventano una testimonianza notturna di quella metà della vita di cui non parliamo mai. Grazie alla collaborazione con Tuia Cherici mi sono anche molto interrogata sulle metodologie di ricerca, perché l'antropologia, la metodologia propria dell'antropologia è l'osservazione partecipante, cioè si partecipa osservando i comportamenti sociali, ma il sogno è impossibile osservarlo, né osservarlo proprio, ma neanche partecipare osservandolo. E quindi quello che un po' mi ha spinto il sogno a fare, e anche nella collaborazione appunto con Tuia Cherici, è quello di pensare all'immaginazione partecipante. Se non si può osservare il sogno dell'altro, però lo si può immaginare insieme. E quindi abbiamo creato dei dispositivi dove, grazie al linguaggio artistico, le persone potevano raccontare i loro sogni in modo più dettagliato. E abbiamo creato un dispositivo che si chiama oniroscopio, dove chiediamo a delle persone di raccontare il loro sogno collettivamente, portando un oggetto. E Tuia Cherici, appunto, improvvisa in tempo reale con gli oggetti e crea una sorta di film che rappresenta, ovviamente non può mai rappresentare ugualmente il sogno dell'altro, ma permette alle persone di dire no, ma non era così, era in questo modo. Io stessa ho fatto domande diverse perché mi accorgevo che c'era una base immaginativa comune. Faccio vedere giusto come funziona il dispositivo.
C'è sa o la sigaretta?
Lei è
la sigaretta?
Le tè e sigarette. Normalmente è du tè dedans, ma come... Normalement, dans le rêve, c'est allumé et je le fume.
Ah, c'est lourd. Ok. Et comment c'est les rêves?
Dans le rêve, je suis pas si jeune. Je suis à mon âge de 25, 24 ans, parce que à cette époque-là, j'étais à l'université. Et puis, je fume. Je suis assis sur une grande pierre, sur un roc.
E quindi tutte le persone possono interagire quindi con l'immagine e specificarla. E grazie a questo dispositivo, che ci permette forse un po' di immaginare il sogno degli altri, con gli altri, era interessante perché abbiamo messo alla prova anche alcune delle affermazioni generiche che uno ha quando racconta i sogni. Non so quanto, a volte uno dice no, io nei sogni vedo flu. Ma cosa vuol dire vedere flu? Allora, per esempio, Tuia sfuma l'immagine e quindi la persona dice no, ma io non vedo così flu, io vedo benissimo i contorni ma non vedo, cioè vedo benissimo l'immagine ma non vedo i contorni. E un altro dice no, io vedo la faccia ma non vedo l'interno. Quindi anche delle espressioni generiche che a volte quando raccontiamo i sogni le lasciamo un po' vaghe perché è difficile avvicinarsi a questa sensazione, questa percezione, immaginando, anche usando questi linguaggi altri, ha permesso di avvicinarsi di più e anche di accorgersi di come, e questo anche sicuramente a tutti è successo, a volte dire ah, io sogno, ho sognato mia madre, quando poi chiediamo di descrivere, perché tu appunto devi improvvisare, la persona dice no, ma effettivamente non era per niente mia madre, cioè non aveva per niente la faccia di mia madre, come questo sogno di questo ragazzo che dice a quel punto penso che mio padre sia trasformato in un bambino, non l'ho visto trasformarsi ma nella mia testa c'era un bambino e sapevo che era mio padre. Arriva un mio amico in macchina, io gli affido mio padre, c'è un altro bambino ma questo non si sa chi è, quindi ci sono due bambini in macchina, il mio amico dietro con due bambini, io mi siedo davanti a guidare e dico ti avverto, non so guidare, lì mi sveglio. Quindi quante volte anche questo usare il verbo vedere nei sogni, in realtà sappiamo delle cose nei sogni che non corrispondono, la forma che decodifichiamo nel sogno non corrisponde a quella della realtà. E quindi ci accorgiamo di come il modo di conoscere nei sogni è diverso da quello della veglia. Ci sono società proprio appunto dove questa conoscenza che si ha in sogno è inaccessibile alla veglia ed è considerata quindi necessaria e complementaria alla conoscenza della veglia, perché nei sogni si conoscono le cose in modo diverso e noi stessi, anche senza essere degli sciamani o vivere nei sogni, sappiamo leggere il pensiero, sappiamo una cosa senza sapere perché la sappiamo, sappiamo riconoscere dietro le forme apparenti delle altre cose. È come se tutti in sogno avessimo quasi delle facoltà che non abbiamo poi nella veglia. E quindi la relazione tra questa conoscenza notturna e diurna è una domanda aperta e ovviamente immensa, e che tutte le discipline su cui si interrogano. Ma quello che può essere l'apporto dell'antropologia è continuare a spingere sul fatto che sì, che forse vale la pena di mantenere aperta questa porta tra le due conoscenze, perché il sogno può arricchire la conoscenza della nostra società e della realtà. Le pratiche artistiche per me quindi hanno rappresentato molto una necessità di aprire anche rispetto al linguaggio accademico, riuscire anche a raccontare le mie ricerche in modo diverso. Per me anche la scrittura è molto importante, ho sempre scritto e ho sempre più sentito la necessità anche di scrivere anche delle mie ricerche, ma in una forma che poteva essere quella più della finzione. E ho scritto un romanzo che è stato Teresa degli Oracoli, dove ho cercato proprio di raccontare le biografie notturne, diurne di una famiglia, come si intrecciano. Quindi attraverso questo viaggio un po' tra il Perù, la Spagna, e la Francia e l'Italia, quello che vorrei anche, di cui anche vorrei mettere in discussione, la stessa separazione tra le società non occidentali e la società occidentale, come se fosse una società, un blocco di marmo che non sappiamo neanche che cos'è la società occidentale. In realtà abbiamo visto come sono moltissime le relazioni che le persone anche nella nostra società hanno con i sogni, anche al di là dei discorsi ufficiali o delle teorie ufficiali, e soprattutto anche nella nostra società i sogni vengono da fuori, si fabbricano a partire dai luoghi in cui dormiamo e dalla società in cui viviamo e degli avvenimenti storico e sociali. L'esperienza che abbiamo tutti vissuto in questi mesi, che stiamo ancora vivendo, del lockdown, del confinamento, del coronavirus, ha proprio rappresentato un emblema di questo venire da fuori dei sogni. Sono nati spontaneamente tantissime raccolte di sogni in questi mesi, in tutti i paesi, da scrittori, ricercatori, artisti, hanno cominciato a raccogliere i sogni, a raccontarli. Anche perché ci siamo trovati improvvisamente la mattina a svegliarci e non avere più dove andare, e forse questi sogni si sono più impressi nella memoria. E osservando tante di queste raccolte, da una parte ho potuto vedere come la paura del virus e tutto l'effetto del lockdown sono entrati assolutamente nei nostri sogni. Nei sogni portiamo le mascherine, manteniamo la distanza sociale, facciamo autocertificazioni, ma anche sogni invece che hanno aiutato le persone, per esempio, a uscire. Almeno in sogno viaggiavano, tantissimi sogni col mare, le barche a vela, gente che ricontinuava ad andare in motorino in città, sogni dove anche si trovavano rimedi al virus, sogni che sembravano quasi delle forme di resistenza o delle pratiche di resistenza. E forse anche per questo momento storico, dove per molte persone la tragedia di non poter salutare i propri morti, i sogni forse adesso e oggi e domani rappresenteranno un luogo dove questa comunità del linguaggio potrà permettere di superare questa crisi. Quindi il sogno è un sismografo di una crisi sociale, ma il sogno è anche uno spazio di ricostruzione delle soggettività e dei legami collettivi dopo la crisi. Anche nella società quindi nostra, i sogni vengono da fuori. E l'antropologo Appadurai dice che l'immaginazione non è una fuga dalla realtà, non è un'alternativa all'azione. L'immaginazione è parte dell'azione e lo stesso vale per i sogni. Quindi credo che condividere le proprie biografie notturne, far emergere i nostri sogni, condividere i nostri incubi, può rafforzare i legami sociali, la conoscenza del mondo e anche partecipare alla sua trasformazione. Vorrei finire con una poesia che si chiama Elogio dei sogni. Ho detto che appunto oggi facciamo un elogio del sonno e dei sogni, della poetessa polacca Wisława Szymborska, che dice: «In sogno dipingo come Vermeer, parlo correttamente il greco, e non soltanto con i vivi. Guido l'automobile che mi obbedisce. Ho talento, scrivo grandi poemi, ho due voci, non peggio di autorevoli santi. Sareste sbalorditi dal mio virtuosismo al pianoforte. Volo come si deve, ossia con le mie forze. Cadendo da un tetto, so cadere dolcemente sul verde. Non ho difficoltà a respirare sott'acqua. Non mi lamento, sono riuscita a trovare l'Atlantide. Mi rallegro di sapermi sempre svegliare prima di morire. Non appena scoppia una guerra, mi giro sul fianco preferito. Sono, ma non devo esserlo, una figlia del secolo. Qualche anno fa ho visto due soli e l'altro ieri un pinguino con la più grande chiarezza. Grazie. Grazie mille. Grazie.